Eravamo rimasti alla nascita della sociologia. Come vedete alle mie spalle, ci sono delle slide che trovate regolarmente sul sito, come ho già detto, e noi continuiamo a usarle sebbene facciano veramente schifo. Perché? Perché così ve le posso criticare. L'ho fatta che ero piccolo, quindi a un certo punto mi scuserete, però dopo sono diventate abbastanza interessanti. Allora, il problema, come dicevamo, è che diavolo studia sta disciplina. Disciplina che Auguste Comte, come dicevamo l'ultima volta, se non vado errato, nel 1835 battezza con questo brutto nome e pretende essere la regina delle scienze. Avete capito le dinamiche per le quali tutti gli scoppiano a ridere in faccia o volete che ve le ribadisca? Perché è una cosa che pure qui, come dire, a me paiono ovvie, ma standoci dentro è abbastanza normale. Quello che vorrei che capiste è questo, che il sapere, come dicevamo sullo stimolo del vostro collega prima, non è un qualcosa di oggettivo. Può parerlo, può pretendere di esserlo, ma non lo è. Quindi, di fatto, tutte le varie discipline con le quali voi vi confrontate sono delle convenzioni. La filosofia studia un certo tipo di pensiero, l'architettura studia un certo tipo di abilità e di competenze, la biologia studia un'altra serie di cose. A dirla così sembra abbastanza normale, abbastanza regolare. Il problema è che nel momento in cui tu vai veramente a vedere cosa studia chi, ti accorgi che non è così ovvio. Perché, per esempio, all'interno dei biologi, ce ne sono alcuni che ritengono che certe scelte e certi modi di pensare siano giusti, parecchi normalmente, e altri che invece ritengono che siano sbagliati e che ci potrebbero essere altre alternative, che si potrebbe studiare altro, che si potrebbe ragionare in modo diverso. E questo succede dappertutto, non solo nelle discipline umanistiche, che sarebbero queste, ma anche nelle scienze dure. Non so chi di voi snasa un po' di fisica e cose di questo genere, però sono. Prendetela con molto beneficio di inventario, ma saranno una trentina d'anni che la fisica fa a schiaffi con una cosa che si chiama teoria delle stringhe, non so se avete presente, che non so quelle delle scarpe, ma sono tutta una serie di pippe mentali che i miei colleghi fisici appunto si fanno. Che uno dice, vabbè, allora quello è il modo di ragionare. Ora, che succede? Che recentemente due o tre dei decani della disciplina hanno detto: io ho il sospetto che questa teoria delle stringhe sia una cazzata colossale. Perché è una moda. Perché è un modo in cui si potrebbe discutere della realtà, ma mica è detto che sia quello giusto. Ce n'erano molti altri prima che hanno messo da parte perché la teoria delle stringhe era molto meglio. Le ragioni per cui era molto meglio le lasciamo da parte, però quello che ci interessa capire è che non è detto che siano ragioni oggettive. Spesso e volentieri è un problema di carisma del ricercatore, è un problema di peso politico dell'università nella quale la ricerca ha luogo, è un problema di network tra coloro che ricercano, politici, aziende, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di motivi per i quali il sapere prende la piega che prende, non sempre. E sono anche generoso, logici e oggettivi. Traducendolo in un argomento un po' più alla portata, forse non ve lo ricordate perché siete piccoli, ma a un certo punto nasce il videoregistratore, quell'affare grosso dove si infilano degli affari grossi, insomma, probabilmente l'avrete visto in un museo, però insomma io ero lì. E che succede? Che il formato VHS, che poi è quello che è diventato comune per poi decadere anche lui rapidamente, ma comunque diventa ovviamente quello scelto da tutti? No, perché al momento ce n'erano due quando comincia la questione, anzi erano pure tre, però uno era veramente insopportabile, ed erano Betamax e VHS. Se voi parlate con un qualunque tecnico della questione, vi dirà che Betamax era molto meglio del VHS. Però, guarda caso, ha vinto VHS. Quindi, come vedete, non è neanche una questione di qualità delle cose. È una questione che uno lo faceva una ditta, uno lo faceva un'altra, e la ditta che faceva quello più scadente aveva più potere sul mercato e quindi il mercato si adegua. Il mercato non è così geniale come ce lo presentano. E lo stesso succede per le discipline. Più o meno le teorie con le quali noi cerchiamo di capire la realtà quel discorso che faceva giusto appunto il vostro collega, sono teorie, non sono la realtà. Questo tenetelo a mente perché poi lo vedremo meglio, ma è già un buon punto di partenza. Quindi, che succede? Che Comte rinuncia, come abbiamo visto, a tutti i privilegi che gli venivano dall'essere un illustre filosofo, e ricordo ancora, per chi non se lo fosse dimenticato, che ai tempi la filosofia era la disciplina più prestigiosa insegnata all'università, perché è la prima disciplina. La filosofia più o meno a 2600 anni. Quindi qualunque cosa sia stata insegnata dopo, viene dopo, e quindi per certi versi essere filosofi porta con sé dei vantaggi, soprattutto al tempo. E decide invece di provare un altro approccio. Perché? Perché, come abbiamo detto la volta scorsa, la realtà gli era cambiata sotto i piedi. Non che sto cambiamento sia avvenuto, come si dice a scuola, nel 1789, tutti quanti improvvisamente, ah ok, cambiamo. No, però diciamo che erano dei processi che stavano culminando quasi tutti insieme e facevano sì che non si riuscisse più a descrivere quello che succedeva con gli strumenti concettuali precedenti. Se uno voleva capire l'ascesa della borghesia utilizzando, che ne so, due o tre concetti di cui abbiamo parlato, il sangue, la discendenza e la proprietà immobile, non capiva niente, perché la borghesia era fatta da gente che non aveva discendenza, quindi arrivava da famiglie, mortacci vostri, qualunque, dicevamo, quindi da famiglie qualunque, che aveva realizzato la propria ricchezza con dei mezzi che erano stati fino ad allora disprezzati da quasi tutti, e quindi non era comprensibile come facesse ad avere un peso improvvisamente politico e pratico. Bisognava cambiare gli strumenti. Il problema è da quale punto di vista la studio sta nuova cosa con una nuova disciplina. Perché, come dicevamo prima, esistono discipline. La filosofia non è che non si fosse mai occupata di questi affari, anzi, estensivamente. Pensate che noi riportiamo la nascita delle nostre attuali forme politiche all'opera dei filosofi francesi, no? Rousseau, Diderot, D'Alembert e compagnia cantante. Quindi non sarebbe assurdo dire che non è vero. Però la sociologia ha un qualcosa di più. In primis è positiva, come dice giusto appunto Comte. E quindi per la prima volta, perché fino ad allora non era successo, soprattutto nelle discipline umane, si pone il problema della verifica delle sue ipotesi. Voi tutti avrete studiato, probabilmente molti di voi avranno studiato filosofia all'università, quindi si ricorderanno dei sistemi bellissimi, no? A me l'idealismo tedesco faceva morire, evidentemente. Quindi Schelling, Hegel, no? Tutte queste cose, allora l'io si confronta col non io, queste cose. Il problema è, ok, non me l'hai detto, mi piace tanto, ma è vero? Succede sul serio? Cioè c'è il non io che mi ritorna, facciamo le cose? No, non lo so, non è detto. Nel senso che l'eleganza formale, la coerenza logica dell'argomento sono molto belli, ma non si mettono mai alla prova della realtà. La filosofia non ha problemi di prova della realtà. La sociologia sì, ci parte, no? Ci parte, e ci parte in un momento in cui evidentemente questo tipo d'approccio è vincente. Ricordiamocelo, è il momento in cui le onde lunghe della rivoluzione scientifica del 600 cominciano ad avere dei riscontri tangibili. Le macchine, le aziende, le industrie, il miglioramento nella medicina, nella salute, nelle tecniche costruttive, in guerra, ovunque. Quindi che succede? Che quando tu ti trovi in una situazione di difficoltà, in una situazione di fondazione, ti guardi intorno e cosa vedi? Vedi che le scienze naturali hanno un metodo che funziona. E quindi dici, se vale per loro, forse vale anche per me. E quindi cerco di costruire un discorso umano che però si muova come un discorso di scienza naturale. Quindi ha delle ipotesi, ha delle grandezze misurabili, ha delle ipotesi verificabili. Io mi faccio un attimo di riflessione in proposito, verifico le mie ipotesi e se i risultati sono coerenti posso dire è così. È chiaro questo? Non dico secondo me è così. E per farlo, poi la professoressa Picchio vi dirà come lo facciamo, però esistono tutta una serie di strumenti, di metodologie, insomma, questo, che poi sono diventate un po' esagerate nel frattempo, insomma, delego a lei la questione. Quindi la sociologia positiva cos'è? È un pensiero sul sociale, sulla società, che però si mette alla prova, come vi dirà probabilmente la professoressa Federici, si mette alla prova attraverso i dati, positum, come dicevamo la volta scorsa, posita, in plurale. Oh, quindi questo è già un bel passo avanti, la, no? Abbiamo un metodo di studio della società diverso da quelli che ci hanno preceduto. Il problema è che non sappiamo a cosa applicare questo metodo, stiamo sempre lì. L'oggetto della sociologia rimane un po' fumoso. Perché? Perché abbiamo detto che Comte ci dice la sociologia è la scienza della società. Il problema, per chi ha cominciato a vedere anche Mongardini, è che società è un altro dei famosi termini problema, non è un termine soluzione. Cioè è un termine che mette un'etichetta su un oggetto, fa finta che tu l'abbia capito perché c'è l'etichetta, però di fatto lo nasconde, è come se lo mettesse sotto al tappeto. La domanda è: cos'è la società? Come la definisco io la società? Esiste? Quindi diciamo che questa proposta comtiana lascia un po' il tempo che trova, fondamentalmente, no? Tant'è vero che, con un piccolo, come dire, cortocircuito temporale, vediamo che nella riflessione sociologica emerge un'altra possibilità, che è quella della sociologia come scienza dei processi sociali. Evidentemente sono due punti di vista diversi su uno stesso oggetto che comunque rimane ancora abbastanza poco definito, no? Perché, come abbiamo detto, tutte le altre discipline, sia quelle dure che quelle morbide, si occupano in qualche modo di cose che possono farsi rientrare all'interno della società. Quindi il diritto, sì, studia la società da un punto di vista giuridico, la fisica studia la società o comunque quello che la costituisce da un punto di vista fisico, la filosofia ragiona, elabora e medita, e la sociologia che fa? Stiamo sempre lì. È chiaro che al momento la lucidità per dire pensa a tutto ciò che accade nella società con altri criteri non c'è, perché queste sono cose che noi riusciamo a dire dopo qualche tempo, tenetelo presente. Tutte le varie etichette con le quali noi, che noi oggi maneggiamo, sono tutte etichette che sono nate secoli dopo i fatti, che probabilmente quelli che hanno fatto i fatti non avrebbero manco condiviso, no? Tanto per farvi un esempio, la rivoluzione scientifica. Uno che si immagina, gente che portava Newton in trionfo, no? Tutti quanti quei quaderni a quadretti, i punti, le radici quadrate, viva e viva, manco per niente. Probabilmente, come dicono gli studiosi che se ne sono occupati un attimo più attentamente, le opere fondamentali della rivoluzione scientifica, se al tempo le hanno lette 1000 persone su tutto il pianeta, era grasso che colava. Erano veramente, come dire, imprese per pochi, imprese esoteriche. E lo stesso Newton si considerava più un alchimista che non uno scienziato, per cui, come vedete, c'è qualche difficoltà, no? Vi racconto un aneddoto su questa cosa. Tempo addietro hanno scoperto un baule pieno di manoscritti di Newton. Tu dici, accidenti, una scoperta fantastica, no? Saranno tutti entusiasti. Beh, prima di trovare un acquirente di questo baule ci sono passati tipo 7-8 anni. Perché? Perché erano tutti scritti alchimistici di Isaac Newton. E la scienza di oggi ha delle difficoltà ad ammettere che il suo padre fondatore fosse più un alchimista che non uno scienziato. Per cui quella parte ce la siamo persa. Come dicevamo, la conoscenza che si perde e che esclude, no? È questa. La conoscenza ha dei grossi problemi, soprattutto quando diventa un sapere consolidato, che scopre appunto che quello che lui aveva costruito con tanta cura poi gli si sbriciola fra le mani. Newton non era uno scienziato, non voleva essere uno scienziato. Newton aveva un interesse immenso, una mente inaudita, con la quale però faceva cose che la scienza di oggi non riesce ad accettare. Tant'è vero che questo baule è finito alla fine in un altro deposito, in un'università di Israele. Figuratevi, non ne sa niente nessuno, nessuno ha pubblicato, nessuno lo studia. Facciamo finta di niente. Quindi una delle nostre attività principali è alzare il tappeto e buttarci sotto la roba. Quello a noi ci viene benissimo, siamo straordinari. A fare i conti con quello che scopriamo invece è molto più doloroso, molto più complicato, tendenzialmente lasciamo perdere ed evitiamo. Quindi, dicevamo, questo discorso della sociologia come lo vogliamo affrontare? Lo vogliamo affrontare con queste due ottiche, cercando di capire più o meno come le potremmo applicare. Mi vai avanti, Darius, per favore? No, avanti. Ok, allora, come vedete, se cerchiamo di ragionare un po' sulla questione, ci accorgiamo che dietro queste etichette e dietro questi intenti di ricerca ci sono delle leve, delle molle che ci spingono. Nella fattispecie, in questo momento in cui ho fatto le diapositive, sembrava che ordine e controllo andassero benissimo. Devo dire, oggi sono assolutamente in disaccordo con me stesso, tanto per riprendere l'ultimo nastro di Grapp, come dicevamo. Perché? Perché l'ordine va benissimo per quanto riguarda la scienza della società. Perché, se ci fate caso, scienza della società cosa implica, se ci riflettiamo sopra? Che esista questo oggetto società, che ha una sua stabilità e una sua durata nel tempo e che quindi in qualche misura ha una serie di leggi organizzative che, una volta che io impari, mi permettono anche di manipolarlo e di viverci forse meglio. Quindi la chiave, la parola chiave per descriverlo, qual è? Ordine. L'idea di società è un'idea statica nella quale c'è un ordine che va preservato. Mentre invece, se io ragiono in termini di processi sociali, la questione è un po' diversa. Il processo sociale, come l'ho messo lì, era qualcosa che richiedeva un controllo. Però controllo e ordine sono ingannevolmente vicini, si possono fare dei sofismi, ma devo dire la verità, è una scelta che poi non è soddisfacente. Quindi cos'è che possiamo dire invece? Possiamo usare una serie di nuove parole che aiutano molto e che sono coevoluzione, codeterminazione, coesistenza. I processi sociali si definiscono l'un l'altro non attraverso una posizione gerarchicamente superiore che dica allora adesso tu, adesso tu, adesso tu, perché staremmo un'altra volta nella chiave dell'ordine, ma si codefiniscono. Il loro esistere contemporaneamente fa sì che prendano certe pieghe, che facciano certe cose e non ne facciano altre. Non so se questo è chiaro. Un po' come in ecologia, come credo di avervi accennato qualche tempo fa, il vivere insieme di più specie diventa un convivere ed ogni specie trae dall'altra delle utilità, contribuisce al benessere dell'insieme con le sue specializzazioni, senza che qualcuno dica allora adesso le api partano, dopodiché finite le api passiamo le zanzare e poi ci sono lombrichi per terra, che no, questo no, accade. Ok? Quindi se noi ragioniamo in termini di processi culturali, di processi sociali, vediamo che quello che chiamiamo società cos'è? È un ambiente, uno spazio nel quale tutta una serie di processi variamente potenti, variamente evidenti, avvengono contemporaneamente e si codefiniscono, si influenzano l'un l'altro. Tenete presente che questa sarà una delle parole chiave della comprensione del famoso Georg Simmel, che è sempre il famoso sociologo del quale parleremo estensivamente, che conia di fatto il termine che descrive questo discorso. In tedesco si dice Wechselwirkung, però potete anche non ricordarvelo, lo troverete, per cui è meglio saperlo, e vuol dire azione reciproca. È in qualche misura il termine dal quale poi viene il feedback. Quindi tutta la parte della meccanica contemporanea, tutta la parte della robotica, tutto quello che noi attualmente stiamo sperimentando, in qualche misura nasce da queste intuizioni. Ok? Domande fin qui? Mi dite che ora è, per favore, un momento? Qualcuno lo sa? Ok. Allora, quindi ordine da una parte, codeterminazione, coesistenza dall'altra, non controllo. Prossima. Oh, quindi arriviamo a quelli che sono i due oggetti più diffusi. Tenete presente che, sebbene questa sia una laurea, come vi ho detto, di tabella sociologica, non ci mettiamo a fare proprio tutti i fondamenti della disciplina come si farebbe a un corso di sociologia vera e propria. Per cui prendete sempre quello che vi dico col famoso pizzico di sale, nel senso che non è che ci siano solo questi. Se noi andassimo a guardare tutta la pletora di autori che si sono sbizzarriti soprattutto al tempo, scopriremmo che c'erano anche il conflitto, c'erano tutta un'altra serie di cose intese come possibili oggetti di studio. Questa è una sintesi abbastanza condivisa nella disciplina che vi dà un'idea di massima di qual è stato e di quale sia ad oggi, come vedremo, il panorama della questione. Che ne viene fuori? Come dicevamo, ne viene fuori che il concetto di ordine, quindi l'esigenza di ordine che informa l'approccio della scienza della società, a questo consegue un accento ulteriore su uno degli aspetti della società stessa, ovvero sia sulla sua struttura. Come vi dicevo prima, l'ordine in qualche misura è la struttura fatta cosa. È la struttura fatta cosa ed è interessante, è importante perché? Perché, come vi dicevo prima, la struttura in questo senso è qualcosa che permane uguale a se stesso. E la parola chiave è permane. Ovvero sia, quando io vado a mettere l'accento sul discorso strutturale, cosa sto valorizzando? Sto valorizzando la durata nel tempo di un qualche tipo di organizzazione, di un qualche tipo di convenzione esistenziale. Ok? Quello che mi interessa è questo, ovvero sia ciò che dura, ciò che in qualche misura mi dà stabilità. E vedremo che questo è uno dei moventi principali dal punto di vista dell'essere umano. L'essere umano è perennemente alla ricerca di stabilità, sia esistenziale che pratica, che in qualche modo di giudizio e via discorrendo. Perché? Perché l'essere umano è l'essere instabile per eccellenza, evidentemente. Credo che tutti vi ricordiate Ungaretti e si sta come d'autunno sull'alberi le foglie, no? Ecco, lui lo scriveva nella Prima Guerra Mondiale perché lì tendevi a morire un po' più spesso. Però diciamo che è uguale, tutti noi stiamo sempre come d'autunno sugli alberi le foglie se cominciamo a ragionarci sopra. Uno tende a non farlo perché poi se no si gratta, però insomma l'idea generale purtroppo è quella. Quindi l'essere umano, come vedremo ben più estesamente in altre occasioni, comunque è connotato da questa sua ricerca di un fondamento stabile. E quindi chiaramente lo cerca nel sociale. Lo cerca dappertutto. Adesso chiudiamo questa prima ora, dopodiché cominciamo la seconda con la storia dell'atomo, che è particolarmente divertente da questo punto di vista, e istruttiva, oserei dire. Ma comunque, chiaramente, come dicevamo, il punto è quello. Nel momento in cui io privilegio l'aspetto strutturale, sto dicendo a me quello che interessa della società, quello che la rende tale, è il fatto che duri nel tempo, sia la stessa per le generazioni che si susseguono, permetta loro di fiorire, prosperare, sopravvivere, metteteci il verbo che volete, questo per me è importante, il resto non me ne frega un accidente. Dall'altra parte invece, come dicevamo, dalla codeterminazione dei processi deriva invece un accento sull'agire, su quello che è il principio del mutamento, su quello che modifica gli assetti. No? Abbiamo visto se i processi coaccadono, accadono simultaneamente, coesistono, influenzare i processi influenza il quadro generale nel quale hanno luogo. Non rimane un discorso conchiuso e fermo al processo X, ma attraverso il processo X io in una specie di effetto domino influenzo più o meno tutto. Ok? Quindi qual è l'aspetto che è più importante studiare se sono in quest'ottica, che è evidentemente un'ottica dinamica? È l'azione. Come agisco, quali possibili azioni esistono, come queste possibili azioni influenzano gli altri, l'ambiente, i processi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, mentre da una parte io metto l'accento sulla permanenza, sull'uguaglianza, sulla rigidità, da questa parte lo metto invece sulla duttilità, sull'azione, sulla dinamicità. Ci siamo? Break. Dicevo, azione è un altro termine ingannevole. Voi provate, tanto per gioco, ogni tanto a dare delle definizioni dei termini che noi stiamo utilizzando. Vi accorgerete che nella grandissima parte dei casi non ci riuscite. Sono tutte parole che noi immaginiamo di aver capito perfettamente, ma nel momento in cui andiamo a dire allora azione, tu come la definisci? Beh, quando faccio qualcosa, che è un po' pochino oggettivamente, nel complesso. Sono termini appunto che contano su una specie di consenso generalizzato per essere compresi da tutti, però evidentemente sono anche atti a generare... Che grandissima lettura di palla! Dicevo, atti a generare degli equivoci e una serie di fraintendimenti. No? Vedremo che la comunicazione umana è molto meno trasparente e ovvia di quanto si cerchi di dispacciarcela nel complesso. Però azione fondamentalmente è questo nostro far qualcosa in vista di qualcos'altro, che spesso e volentieri viene definito, ma io avrei qualche piccolo ritegno nell'usare la formula normale, un agire in vista della soddisfazione di un bisogno. Agire in vista della soddisfazione di un bisogno è, come dire, un trasformare l'azione in un'azione tutto sommato economica e strumentale, laddove esistono un sacco di azioni che non sono fatte così. Se parlate da soli, credo che vi capiti, capita un po' a tutti, no? Magari forse non alta voce, ma insomma si borbotta, si pensano cose, ecco. In quel momento state agendo, però a cosa serve? Se fischiettate perché siete contenti, se create qualcosa, un'opera d'arte, un disegno, una poesia, sono azioni che soddisfano un bisogno? Probabilmente sì, ma dobbiamo allora ragionare su cos'è un bisogno, perché normalmente nell'ottica corrente il bisogno è un bisogno concreto: mangiare, bere, avere un partner sessuale. Non so, mettiamoci pure la droga, ma insomma, droga e alcol. Però insomma, fondamentalmente, nel complesso, no, l'idea generale è quella, che è un po' la logica del troglodita, come se pensate alla questione, no? C'è quello che va in giro con la clava, rompe le cose, mangia, insomma, una cosa estremamente semplice. Io credo che il nostro agire sia ben più complesso di questo. Che forse ci sia una soddisfazione di bisogno, diciamo che è inevitabile, però ecco, non ci costruirei tutta la teoria sopra. Come vi ho detto, io ragiono più in termini di et, quindi sì, c'è anche la soddisfazione di bisogno, ma c'è anche il godimento dell'istante, c'è anche la preoccupazione per l'altro, c'è anche il sentimento che muove, ce ne sono svariate di cose. Ad ogni modo, l'agire è questo, ovvero sia fare qualcosa in vista di un certo risultato. Ok? Non è proprio esattamente il bisogno. Perché questo è importante nell'ottica della sociologia? Perché dice una parte della sociologia che studiando questo tipo di agire, o meglio, comprendendo meglio l'agire e individuandone alcune modalità che sono più specificatamente legate alla vita in comune, si riesce a comprendere la vita in comune. Perché? Perché è fatta dall'agire dei molti. Semplicemente questo. Ovviamente però questo cosa implica, cosa comporta? Comporta un accento sul cambiamento e non sulla permanenza, evidentemente. Perché l'azione in questo caso cos'è? È il principio del mutamento. Se nessuno agisse, se nessuno facesse diversamente da come è previsto, la società resterebbe ferma. No? Questo, come vedete, già ci crea qualche difficoltà, nel senso che noi va bene, ma comunque diciamo che è una percezione che risale a ben prima di ora, noi sappiamo perfettamente che le cose cambiano. Certo, nella nostra cultura il cambiamento è diventato, sempre secondo Simmel, un valore in sé. Le cose devono cambiare, no? Chi si ferma è perduto, insomma c'è un sacco di retorica costruita su questo discorso, ma certo noi abbiamo un rapporto col cambiamento molto più positivo, molto più affascinante, molto più vivo di quanto non l'avessero le società precedenti. Tant'è vero che potremmo addirittura dire che la modernità, in qualche modo, è il tempo del cambiamento. La modernità è il tempo del cambiamento perché? Perché la modernità è la stessa che si costruisce su una previsione di cambiamento, ovviamente un cambiamento in meglio, come abbiamo detto l'altra volta. L'idea di progresso è un continuo cambiamento in meglio. Quindi acquisto una merce oggi, pur sapendo che fra 2 giorni, fra 3 giorni, fra 1 anno, a seconda dei momenti della storia, quella merce sarà superata, quella che viene dopo sarà migliore. Se devo scegliere fra 2 oggetti, scelgo quello più recente, perché sicuramente è meglio di quello precedente. Questa è una fonte di equivoci e di errori micidiali, ma questo poi lo vediamo con calma. Però comunque questo è il punto, la modernità si costruisce sul cambiamento, si costruisce sulla sostituzione, sul miglioramento. Quindi predica, come vedete, una serie di aggettivi positivi del cambiamento. Un po' l'happy ending, un po' la logica con la quale siamo tutti abituati a ragionare, in un modo o nell'altro, perché sono 300 anni che ce la sentiamo ripetere e quindi, bene o male, alla fine cerchiamo di crederle, anche se poi nella prassi vediamo benissimo che non è vero e questo è uno dei problemi del periodo. Un po' meglio?
Sì.
Ok, quindi dicevamo però che, come vedete, ci sono 2 accenti forti su 2 tratti diversi del sociale. Da una parte la sua capacità appunto di fornirci quel fondamento, quella stabilità della quale abbiamo bisogno, dall'altra invece la constatazione che attraverso l'azione individuale e collettiva, evidentemente, sia in grado di modificare ciò che riteniamo non andar bene della struttura stessa, o intaccarla a seconda dei punti di vista, evidentemente, no? Non c'è mai nessuno che ritiene che la rivoluzione, non sono tutti d'accordo sul fatto che la rivoluzione è un'ottima idea. Quelli che la fanno sì, quelli che la subiscono la vedono esattamente come una malattia, un disastro, un terremoto, no? Tutta una serie di cose che, guarda caso, rinviano alla stabilità di cui parlavamo prima. Per capire un po' meglio la questione della stabilità, vi avevo detto che avremmo parlato dell'atomo. Sapete cosa significa atomo in greco? Indivisibile, se ho letto bene le labbra. Sì. Ok, significa indivisibile. Alfa privativa, eccetera, eccetera. Questo atomo noi lo stiamo cercando da 2500 anni, tra una cosa e l'altra. Non so se vi ricordate che gli epicurei, nonché tutta un'altra serie di dottrine e scuole greche, ragionavano appunto di atomi. Perché cerchiamo l'atomo? Perché è il fondamento. Quando tu definisci qualcosa come la cosa indivisibile, vuol dire che oltre quella non vai, sei arrivato all'unità di misura fondamentale di tutto ciò che esiste. E quindi hai le chiavi della stabilità. Una volta che io abbia in mano l'atomo, è fatta, perché ho i mattoni, i Lego piccoli piccoli, della realtà, e a quel punto posso modificarla, migliorarla, cambiarla, sovvertirla, farci più o meno quello che voglio, capirla, eccetera. È chiaro questo? Qual è il problema? Che alla fine l'atomo l'abbiamo trovato, no? E come la grandissima parte di quello che cerchiamo si è rivelato molto, molto più complicato di quanto non credessimo, perché tutto è tranne che indivisibile, come forse saprete, no? L'atomo è formato da ulteriori particelle subatomiche e finché stiamo lì ancora, vabbè, protone, neutrone, elettrone, già l'elettrone è un po' complicato, però vabbè, ci possiamo stare. Tant'è vero che lo, non so se avete presente il simbolo dell'atomo, no? Con tutte le cose, le orbite, una cosa ancora abbastanza come dire, concepibile, ecco, mettiamola così. Però il problema è che poi abbiamo scoperto che non finiva lì, che c'erano tutte le altre cose, c'erano i quanti, c'erano i quark, c'erano i bosoni, ci sono uno strafottuto infinito di cose là dentro. Quindi l'atomo era semplicemente una porticina che ci portava in un altro caos, in un altro finimondo, molto più complicato da capire e da descrivere di quello nel quale ci troviamo. Questo ci dovrebbe insegnare qualcosa. Non c'è il fondamento. Cerca, abbiamo aperto un altro vaso di Pandora, perché abbiamo improvvisamente tra noi la bomba atomica, Abbiamo le meccaniche quantistiche, che in un divertentissimo libricino che ho a casa, una specie di How to do for dummies delle meccaniche quantistiche, dice che manco quelli che ci lavorano hanno ben capito di che si tratta, ed effettivamente più o meno siamo da quelle parti, però non abbiamo quella stabilità che cercavamo, anzi, stiamo forse peggio di prima, per certi versi, no? Perché prima perlomeno avevamo l'illusione che avremmo trovato il mattoncino, oggi il mattoncino si è rivelato essere molto più complicato da comprendere di quanto non immaginassimo. Sempre perché? Perché noi semplifichiamo. Noi applichiamo alla realtà dei punti di vista che ci sembrerebbero logici, che anzi vorremmo fondamentalmente che ci fossero, poi andiamo a guardare la realtà normalmente fa altro e se ne frega dei nostri punti di vista. La cosa è scomoda, ma sarebbe carino cominciarlo a capire. Quello io dico in generale, sarebbe interessante che cominciassimo a renderci conto che la grandissima parte delle nostre imprese intellettuali va vista in un'altra luce, va compresa in un altro modo, forse potremmo perfino risparmiarcela a volte, però comunque staremo un po' a vedere. Quindi l'atomo, abbiamo detto, è una delle tante, dei tanti vicoli ciechi che abbiamo imboccato. C'è una forma piuttosto marcata di ironia della sorte in proposito, però comunque ad ogni modo rimane che la nostra ricerca dell'atomo è molto più significativa in termini di comprensione della nostra conoscenza di quanto non siano i risultati pratici. Noi cercavamo l'atomo perché avevamo bisogno di un ancoraggio, e questo è il punto. Abbiamo bisogno di qualcosa che in questo continuo fluire, in questo continuo processo, ci tenga fermi, ci permetta di rimanere dove siamo, perché sempre rifacendoci alla filosofia greca, saprete che c'erano già 2500 anni fa persone che avevano riflettuto sulla processualità, sul flusso, no? Eraclito, tutto scorre, la faccenda del fiume, tutta una serie di cose che probabilmente avrete sentito e che dicono tutte questo, ovvero sia la realtà è un continuo divenire. E in questo continuo divenire io devo trovare un qualche tipo di modo per sopravvivere, qualche tipo di sistema per avere quella continuità che mi serve tanto per riuscire a percepirmi come me stesso. Perché tutta questa enfasi sulla questione del divenire e della stabilità? Perché il punto focale di queste due prospettive è che, come notate, sono esclusive, cioè una esclude l'altra, o studio l'azione o studio la struttura, perché l'una cosa nega l'altra. Ora, non so se avete presente il concetto di funzione y uguale f di x, semplice, lineare. Cosa vuol dire questo? Non che io non riconosco l'esistenza di y, però dico che posso comprendere y attraverso x. Ecco perché queste due visioni sono comprensibili anche da noi, perché io altrimenti dico, vabbè, ma è evidente che o l'una o l'altra non funziona, perché io guardo la realtà e cosa vedo? Vedo dei tratti che rimangono e dei tratti che cambiano, vedo che io agisco e vedo che io mi adeguo, vedo tutta una serie di cose dove queste due dimensioni vivono, convivono costantemente. Quindi come faccio a privilegiarne solo una? Perché i teorici dell'una e dell'altra ragionano in termini di funzione e ti dicono, allora, l'azione c'è, però è funzione della struttura, che vuol dire che il mio agire è comunque condizionato, orientato e limitato dalle condizioni della struttura. Per cui a me sembra di agire, ma di fatto non faccio altro che fare cose previste. Ci siamo su questo? Che è una cosa che spesso e volentieri proviamo un po' tutti, no? Se avete a che fare con la burocrazia, se avete a che fare con delle istituzioni un po' più stabili e consolidate, la vostra sensazione qual è? Quella di fare cose che vi vengono chieste, che non ci sia mai un attimo di, no? Un attimo di spontaneità, un attimo di innovazione, un attimo di novità in quello che fate. E questo, detto per incidence, è uno dei problemi con i quali dovreste riflettere, perché la nostra cultura in particolare sta andando sempre di più verso una amministrazione e una normazione esagerate. Quindi spesso la nostra vita ci sembra che ce la facciano vivere, ci sembra di essere vissuti più che di vivere. Perché? Perché facciamo sempre cose che ci vengono chieste: allora, devi fare questo, devi riempire quel modulo, devi fare gli esami, devi studiare questa cosa, devi andare a lavorare, devi sposare, devi avere un figlio, poi devi divorziare, poi devi ricominciare. Insomma, una rottura di palle infinita tra una cosa e l'altra, e questo effettivamente non è bene, no? Perché ci sarebbe anche il resto. Quindi i teorici della struttura ritengono che l'azione sia spiegabile in termini della struttura stessa. E questo evidentemente nega cosa? La famosa originalità che ciascuno di noi percepisce come sua essenza. Perché se tu fai semplicemente quello che ha previsto qualcun altro, tu dove sei? Perché tu non puoi alzarti e mandare tutti a fanculo una volta per tutte, tanto per dirne una, o inventarti qualcosa di significativo. Dall'altra parte, evidentemente, i teorici dell'azione ragionano allo stesso modo e dicono no, è contrario, è la struttura che è spiegabile nei termini dell'azione, ovvero sia la struttura e quello che noi percepiamo come tale è di fatto il risultato delle azioni individuali e collettive, e ne viene costantemente modificata o confermata a seconda delle esigenze del periodo, però di fatto da sola non ha un significato. Ci siamo fin qui? Quindi non è che sono matti, cioè i nomi che adesso ci accingiamo a vedere dei principali teorici di queste due correnti non erano persone che non vedevano la realtà, la vedevano benissimo, però cercavano una chiave interpretativa della realtà privilegiata. E questa è una delle caratteristiche del nostro sapere che dovete ben avere presenti. Noi tendiamo a spiegare il complesso attraverso il semplice. Noi tendiamo a ridurre la complessità. Tant'è vero che, tanto per tornare alla fisica, saprete che esistono al momento quattro forze fondamentali, no? E gran parte degli studi, nonché la faccenda della teoria delle stringhe di cui parlavo prima, a cosa mirano? A scoprire l'unica forza. E qui c'è un potenziale simbolico enorme in questo discorso, perché sennò sarebbe inspiegabile. Cioè, pretendere di spiegare la complessità della vita sulla Terra, la complessità dell'universo, tutte le cose che non conosciamo e comprendiamo attraverso una sola cosa, sarebbe molto comodo, ma a me personalmente sembra estremamente improbabile. Perché? Perché per far sì che questa sola cosa funzioni, tu te perdi un sacco di sapere, come dicevamo prima. Tutto quello che non ci rientra lo levi e dici che non è importante. E alla fine rimani con uno schema anche plausibile, anche elegante, ma che non è che ti descriva granché della realtà. La realtà è molto più complicata di quanto noi non crediamo. E la strategia di riduzione è una strategia che ha un solo senso, il problema è che noi la esageriamo un tantino. Quindi è una pecca comune di entrambi gli orientamenti, quella di voler spiegare tutta la complessità del sociale attraverso una sola chiave interpretativa, che sia la struttura o l'azione. Volete che rispieghi questa parte o va bene? Allora, fermiamo un attimo la questione e ragioniamo sulla slide. C'è qualcosa che vi colpisce sulla slide da un punto di vista formale? I colori, in che senso? Chi è che ha detto i colori? Da altre parti l'ho sentito. Lei? Ok. E che hanno i colori?
Cioè la parte gialla è collegata alla sociologia.
Allora, tra una cosa e l'altra, le vostre colleghe hanno messo un tantino il dito nella piaga. Vi sembra uno schema neutrale?
No, perché in sociologia ha lo stesso colore delle
parole. Ok, perché sociologia ha lo stesso colore della struttura dei processi sociali. Quando l'ho scritto non ci avevo fatto caso, però evidentemente capirete che io sono molto più d'accordo con i processi sociali che non con la scienza della società, evidentemente, no? Ecco, quello che mi interessava che voi capiste è esattamente questo, che uno può benissimo suggerire certe cose senza dirle. Se io non avessi detto niente a nessuno, qualcuno forse avrebbe pensato, però in generale a voi sarebbe rimasto in mente quel tipo di collegamento, avreste pensato che sì, potevano essere entrambi, ma ce n'era uno meglio dell'altro. E questo per dimostrarvi quello che dicevamo l'altro giorno, ovvero sia che nella comunicazione ci sono un sacco di livelli e non tutti necessariamente ovvi. Peraltro l'utilizzo dei colori, come dicevano le vostre colleghe, piuttosto che si notano, ma non finisce lì, perché per esempio rosso è un colore negativo. Pensate al semaforo, no? Pensate agli allarmi, pensate al sangue, pensate a tutta una serie di cose. Noi associamo quasi automaticamente cose al rosso spiacevoli. Per cui se tu connoti qualcosa col rosso, quella cosa, che tu ci abbia pensato o meno, a te ti sta antipatica. È abbastanza normale. E cercate questo di ricordarvelo quando farete le slide, perché questo è uno dei trucchi, no? Quando si fanno le slide, normalmente il rosso e il verde si evitano, perché il verde, al contrario, suggerisce evidentemente sensazioni positive. Quindi sono due tinte che sono fuorvianti. A meno che non vogliate proprio dire qualcosa di questa cosa, no, allora a quel punto ci si può mettere rosso, ma in generale, se andate a vedere delle presentazioni su slide ben fatte, troverete che il rosso e il verde non ci sono quasi mai. Perché appunto? Perché trasmettono molta più informazione di quella che è richiesta, fondamentalmente, e rischiano di diventare un fattore di distorsione di quello che stai dicendo. Ok? Quindi qui con un artificio piuttosto contenuto, senza farlo apposta, vi ripeto, al tempo, poi dopo ragionandoci, grazie a un vostro collega che me l'ha fatto notare, me ne sono accorto, io posso benissimo orientare la vostra percezione dell'intero campo di ragionamento della sociologia. Senza aver detto nulla, bastava che non aprissi bocca in proposito, difficilmente, a meno appunto di trovare un vostro collega particolarmente, solido, qualcuno ci avrebbe messo il dito sulla piaga. E invece effettivamente è un problema, nel senso che io da questo modo attuo due strategie. Da una parte uniformo l'oggetto dibattuto con una delle teorie che lo dibattono, quindi suggerisco una vicinanza maggiore di una rispetto all'altra, e nello stesso tempo stigmatizzo pure quella che non mi piace. Quindi, come dire, è un messaggio estremamente potente in chiave simbolica delle mie convinzioni. Ok. Allora, visto che Dario ci è andato a fare le fotocopie, ce la gestiamo noi. Allora, questi sono nomi che ricorreranno spesso. Sono i due principali esponenti di quello che chiamiamo il filone struttural funzionalista, ovviamente la scienza della società e la struttura, e il filone della teoria dell'azione. Uno è Émile Durkheim, grande filosofo francese, vissuti quasi tutti a cavallo fra XIX e XX secolo. L'altro è un sociologo tedesco che si pronuncia, mi raccomando, Max Weber, non Weber, perché non lo riesco proprio a sentire. In tedesco la doppia V si pronuncia V, come Volkswagen. Non dite mai Volkswagen, ecco una cosa che è inascoltabile. Quindi Max Weber è uno e Émile Durkheim è l'altro. Sono, diciamo, non gli unici che abbiano trattato questi argomenti, ma quelli che l'hanno sistematizzati e portati a perfezione esplicativa ed enunciativa. Sono quelli ai quali guardiamo come i padri della disciplina sociologica. Io aggiungo ovviamente anche Georg Simmel, non solo io, ormai è diventato di dominio corrente il fatto, anche se Simmel ha necessitato di una notevole opera di riabilitazione perché aveva un modo di pensare che non si inquadra in questo tipo di ragionamento, però insomma, diciamo, se dovete indicare quali sono i fondatori della disciplina sociologica, Simmel, Weber e Durkheim formano una triade abbastanza plausibile. Che succede poi? Che cambiamo un attimo registro e andiamo a vedere cosa c'è dietro a tutto questo ragionamento. Perché probabilmente avrete notato che spesso e volentieri dietro c'è qualcosa. Non facciamo dietrologia, facciamo semplicemente un po' di ragionamento, ovvero sì, andiamo a prendere le cose e vediamo come sono strutturate, come sono correlate, da cosa sono mosse, eccetera, eccetera. Allora, una delle osservazioni di base che possiamo fare su quello che abbiamo appena detto è che comunque sono discorsi che hanno un oggetto comune. No? Entrambi i filoni, quindi struttura e azione, riflettono sullo stesso oggetto, non su due oggetti diversi. Quindi La domanda è: com'è possibile che noi si elaborino teorie così diverse sulla stessa cosa? No? Com'è possibile che non ci sia una necessità per certi versi nel nostro pensiero che ci porti a dire è questo, è fine? Questo è uno dei punti rilevanti sui quali è opportuno cominciare a ragionare. Questo succede perché, come abbiamo probabilmente già accennato, l'uomo non è un essere del tutto razionale. Forse se fosse un essere del tutto razionale, tutti questi problemi non ce li porremmo. Dico forse perché sono un po' scettico anche sulla possibilità teorica che l'uomo sia soltanto razionale. So però con una certa convinzione che l'uomo non è soltanto razionale. Esistono una serie di tratti, una serie di dimensioni nel suo stesso pensare che rinviano ad un altro, ad altri modi, ad altre forme di definizione. Nella fattispecie, come vedete, qui usiamo due termini abbastanza diffusi, che sono ottimismo e pessimismo. Ottimismo antropologico, pessimismo antropologico. Cosa significa? Significa, come tutti probabilmente saprete, che alcuni di noi sono portati a vedere il famoso bicchiere come mezzo vuoto ed altri a vedere il famoso bicchiere come mezzo pieno. Quello che è interessante è che il bicchiere è semplicemente mezzo. Quindi se io dovessi attenermi ai fatti, non potrei formulare un giudizio. Cosa che invece faccio nel momento in cui dico è mezzo vuoto. Mezzo vuoto sto enfatizzando cosa? La mancanza di metà. Quando dico è mezzo pieno, invece sto enfatizzando la presenza di metà. Da un punto di vista logico non c'è verso di sciogliere la questione, non è che posso decidere logicamente o scientificamente se è mezzo vuoto e mezzo pieno. Posso dire c'è metà della sua capienza, ma il giudizio su questo essere del bicchiere è mio e non è razionale. So se è chiaro. Questo tipo di giudizio ha a che fare col carattere di ognuno di noi. E il carattere di ognuno di noi è una cosa sulla quale abbiamo riflettuto poco e sappiamo intervenire ancora meno. Fondamentalmente lo diamo in larga misura come un dato di fatto. Se qualcuno di voi ha avuto a che fare o è smaccatamente pessimista o ottimista, capirà perfettamente che cosa sto dicendo. Tu hai un ottimista e tutto va bene, qualsiasi cosa accada, anche la peggiore delle cose in assoluto, per lui è un'ottima notizia perché comunque si prevedono, no? Sviluppi futuri positivi. Sei un pessimista, gli può capitare qualunque cosa positiva e comunque le cose andranno male. Perché? Perché è un problema di prospettiva, è un problema di giudizio, è un problema che non ha a che fare con l'attualità di ciò che accade, ma ha a che fare con le proiezioni che noi facciamo in proposito, col tono generale del nostro umore e via discorrendo. E questo è un tratto umano, fondamentalmente, no? Noi dimentichiamo spesso e volentieri che gli scienziati sono esseri umani, non entità disincarnate, non superuomini, non spiriti, ma uomini. E come tali vi garantisco che sono capaci di bassezze, meschinità, imbrogli, paranoie, stupidità, errori, come tutti noi. So se questa cosa è chiara, però è opportuno che lo teniate a mente, perché tutti noi, mi ci metto in mezzo pure io, siamo esseri umani fallibili, esseri umani influenzabili, esseri umani influenzati da cose, simpatie, antipatie, giramenti di coglioni, quello che vi pare, ma succede. Allora, se lo sai, probabilmente riesci a operare una certa, come dire, un certo controllo di questi fattori, ma non sai fino a quanto riesci a controllarti, perché non sai fino a quanto arrivano profonde queste cose. Non so se questa cosa è chiara. Ok. Quindi uno deve dare in qualche misura un po' di gioco all'essere umano. L'essere umano, per quanto si sforzi, riesce ad essere oggettivo fino a un certo punto, razionale fino a un certo punto, disinteressato fino a un certo punto. Perché vi sto dicendo questo? Perché questo tipo di atteggiamento e questo tipo di dinamiche si riflettono nelle teorie che noi facciamo. Non c'è uno scienziato che riesca a mettere da parte tutto il suo essere umano e a ragionare in modo assolutamente logico e disincarnato. Non c'è, perché ognuno ragiona com'è ed è complesso, complicato, contraddittorio, spesso e volentieri, no? Per cui le teorie che noi facciamo sono influenzate inevitabilmente dal nostro punto di vista sul mondo, dal nostro atteggiamento generale sul mondo, dal fatto che siamo o meno ottimisti o pessimisti. E questo succede anche quando riflettiamo sull'uomo, che è l'oggetto comune di tutte le discipline umanistiche. Le discipline umanistiche sono una serie di discorsi sull'uomo, da punti di vista diversi, no? Psicologico, culturale, etnografico, sociologico, ma sempre di uomo parliamo. Allora, qual è la concezione dell'uomo, quindi la concezione antropologica, che è sottesa da questi punti di vista, quindi dalla struttura e dall'azione? Posso ragionare in quest'ottica? Posso sì. E per farvelo capire un po' meglio vi ho portato anche due autori che sono filosofi, ma che probabilmente avrete sentito nominare, che sono uno Thomas Hobbes e l'altro Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes probabilmente ve lo ricorderete perché è l'autore del famoso, cioè diciamo è stato stigmatizzato, poverino, alla fine ce lo ricordiamo solo perché ha scritto Homo homini lupus. Che vuol dire Homo homini lupus? Che l'uomo, se lasciato a sé, diventa un lupo per gli altri uomini. Quindi qual è la concezione antropologica di Hobbes? Che l'uomo, se non viene fermato, è pericoloso, detta proprio così, ok? C'è bisogno di una gabbia per far sì che il lupo non aggredisca gli altri lupi, ma riesca a conviverci. Evidentemente, perché l'abbiamo messo dalla parte della struttura? Perché struttura e gabbia hanno molto in comune, no? Ecco perché coloro che privilegiano in linea di massima la visione strutturale sono dei pessimisti antropologici, ovvero sia ritengono che l'uomo, se non forzato a fare il bene o comunque a non fare il male, farà tutto il male possibile e quindi deve essere contenuto. Ecco perché la struttura deve essere solida, perché serve a far sì che tutti si riesca a convivere senza continuamente essere brutali e violenti gli uni contro gli altri. Ci siamo? Rousseau, peraltro, è quello che ricordiamo anche in larga misura per il buon selvaggio. Il buon selvaggio è quella frase che sta a significare una teoria per la quale l'uomo di per sé è buono, ma diventa cattivo grazie alla società. E questo poi lo vedremo quando parleremo di socializzazione, no? Non è detto che i processi che hanno luogo all'interno della società siano tutti positivi, anzi Rousseau ci dice: se noi vivessimo allo stato di natura staremmo più o meno nel paradiso terrestre, ma siccome ci sono una serie di interferenze da parte di interessi parziali, politici, economici, religiosi, quello che vi pare, allora invece siamo diventati delle carogne e guarda che risultato che abbiamo ottenuto. Quindi, come vedete, sono due punti di vista diametralmente opposti. Da una parte la struttura mi permette di sopravvivere, dall'altra la struttura mi deforma ed è responsabile di tutto ciò di negativo che accade. Più dritto e palese di così non potrebbe succedere. Qual è il problema? Di nuovo il problema è che stiamo parlando sempre dell'uomo. Cioè tutti e due questi autori dicono dello stesso oggetto cose radicalmente opposte. E com'è possibile? E come faccio io a risolvere questo interrogativo e questa opposizione? Ci riesco? No, purtroppo non ci riesco. Perché? Perché quando parliamo di Hobbes, Hobbes che ci dice: ah, guarda questo, 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 quello, le guerre, i genocidi, la cattiveria, il terrorismo, la violenza contro i bambini, la violenza contro le donne, impicci, imbrogli, assolutamente un mondo di merda, è vero. Ok, siamo d'accordo. Arriva Rousseau e dice: no, guarda, ci sono quelli che si sacrificano, la gente della solidarietà, i genitori felici, i bambini che cantano, i bambini che giocano, tutta una serie di cose che stanno accadendo, che si dedica all'ambiente. E dice: è vero, è sempre vero, cioè siamo d'accordo con tutti. Il problema è che empiricamente, sì, ci sono uomini cattivi, ma ci sono pure uomini buoni. Quindi che vogliamo fare? Come la regoliamo sta questione? Se voi ragionate in termini di perfetta crudeltà e perfetta bontà. Ragionate, che ne so, di 10 persone in tutta la storia, più o meno, no? Ci vogliamo mettere dentro, non so, da una parte Gandhi, San Francesco, Santa Teresa, più o meno, no? Abbiamo esaurito la questione così abbastanza rapidamente. Dall'altra chi ci sarà? Vabbè, ci sarà Stalin, ci sarà Hitler, ci saranno un altro Pol Pot, no? Qualche nome. Eppure lì, se vi ricordate, Benigni, no? Che diceva, vabbè, una cosa buona avrà fatta pure questa in tutta la sua vita. Quindi diciamo che stiamo comunque facendo un'approssimazione. Il problema è che noi, se vogliamo ragionare in termini sociologici però, abbiamo a che fare con tutti gli altri 8 miliardi. Cioè, quelli che non si riesce a capire se sono buoni o cattivi. Ma vi dirò di più, non solo non si riesce a capire in generale, ma non si riesce a capire manco nello scorrere del tempo. Perché? Perché io vi faccio l'esempio, come dire, comincio a mettermi in gioco, no? Tanto è una frase che va tanto di moda. Ma io so perfettamente che in certi momenti sono stronzo insopportabile. Che in certi momenti sono cattivo, lo so, ma è successo, probabilmente mi ricapiterà. Questo vuol dire che sono sempre cattivo? No, perché so altrettanto con sicurezza che in certi momenti sono molto più buono di quanto non dovrei essere. Il problema è che io sono io, ma valgo per tutti gli altri. Tutti voi, se cominciaste a fare un minimo di introspezione, vi rendereste conto che siete buoni e cattivi, non buoni o cattivi. Questo è il punto centrale. Allora, qui restiamo un'altra volta nella situazione che vedevamo prima, ovvero sì, e io che faccio? Spiego la bontà con la cattiveria o viceversa? Secondo me io posso dire, appunto, che tutti sono cattivi, ma alcuni per motivi che sono probabilmente di opportunità, di forza maggiore, eccetera, si comportano bene, oppure posso benissimo dire che sono tutti buoni, però per altri motivi di forza maggiore o comunque indipendenti dalla loro volontà sono costretti a comportarsi male. Lo posso fare, ma è una balla grossa come una casa, perché non è vero. Essere cattivi è molto divertente, credo che lo sappiate, no? Quanta gioia dà massacrare qualcuno a parole, no? Possibilmente a parole, poi ci sono quelli che passano oltre e picchiano, e qui ovviamente non ci stiamo occupando di loro, ma io sono dell'opinione che fa molto più male essere massacrati con le parole. E quindi direi che è censurabilissimo, però dà soddisfazione. C'è poco da fare, da piccolo ero veramente insopportabile da questo punto di vista. Quindi, lo so. Tutti quelli che mi vedono adesso fanno, ah, quanto sei cambiato? No, non sono cambiato per niente, è che cerco di tenermi a bada. Ma di mio potrei essere estremamente feroce ancora oggi, lo so. Quindi il problema dov'è? Come mi definisco? Io dove sono lì? E come me, ripeto, probabilmente tutti gli altri. No? Tutti gli altri sono infedeli, sono mendaci, sono solidali, sono simpatici, sono disposti a sacrificarsi, non sono disposti a sacrificarsi, sempre gli stessi. E manco nell'arco degli anni, no, basta un giorno, due giorni, tre ore, basta un minimo di cambiamento e noi cambiamo. Perché noi siamo molto meno stabili di quanto non ci raccontiamo, come vi ho già detto. No? Non so se parlavo a voi delle preghiere musulmane, credo che fosse un'altra classe. C'è bisogno di parlare bene dell'Islam perché purtroppo da quello che si vede uno tenderebbe altrimenti a costruirsi tutta una serie di pregiudizi del tutto immotivati, ma saprete che pregano 5 volte al giorno, no? Un fedele musulmano prega 5 volte al giorno. E noi ovviamente che abbiamo una, come dire, ormai una frequentazione dei preti, parrocchie e chiese che ci ha, come dire, reso quasi, diciamo, mitridatizzato per certi versi, diciamo, che cazzo 5 volte al giorno, figlio mia madonna, ma devi essere drogato. Ma c'è un motivo. Poi puoi non essere d'accordo, però qual è il motivo? Il motivo è che quelli che hanno predisposto queste strategie erano degli ottimi osservatori dell'essere umano. E quindi hanno detto, sì, tu ti svegli la mattina e rendi grazie, però dopo mezza giornata tu non sei mica quello della mattina, sei un altro, e quindi devi rendere grazie un'altra volta, e quando è passata un'altra mezza giornata sei di nuovo un altro e tu devi rendere grazie un'altra volta. Quindi i 5 che rendono grazie non è sempre lo stesso, sono 5 diversi di noi che temporalmente si succedono. Non so se capite la questione, no? L'idea che io sia lo stesso che ero stamattina alle 7 è una balla. L'idea che io stasera alle 7 sarò lo stesso di adesso è una balla, perché non è vero. Perché non avrò mangiato abbastanza, perché mi avranno fatto una telefonata sbagliata, perché avrò incontrato la persona giusta, perché non avrò trovato una cosa che stavo cercando, perché mi sarò dimenticato qualcos'altro. E il mio umore cambia, no? quelli che sono sempre fissi, beati loro, probabilmente non sono veri, perché non è così che funzioniamo. Noi siamo soggetti a una serie tale di perturbazione costantemente, che riuscire a mantenere un minimo di continuità è un'opera, come dire, impegnativa già di per sé. Figuriamoci, no, quando invece la questione si estende sui giorni, sui mesi, sugli anni. Ne parlavo con voi dell'ultimo nastro di Krapp? No. Qualcuno per ipotesi sa cos'è l'ultimo nastro di Krapp? Lasciatevi dire che vi perdete gran parte delle cose belle del mondo, ma comunque uno può sempre rimediare. L'ultimo nastro di Krapp è un atto unico di Samuel Beckett, che è uno dei più grandi drammaturghi del XX secolo, nonché autore del Teatro dell'Assurdo, ed è un atto unico di una bellezza rara, se devo dire la verità, perché si apre su questo personaggio vecchio, che all'apparenza è abbastanza scosso nel complesso, non ci sembra particolarmente, come dire, nel possesso delle sue facoltà mentali, che si aggira su un palcoscenico e dietro di lui ci sono tutti scaffali gremiti di audiocassette. Perché Krapp nella sua vita si è registrato in ogni istante. Cioè Krapp ha dedicato la sua vita a registrarsi. Quindi ci sono tutti i Krapp che si sono succeduti negli anni, diciamo, della coscienza, sono lì, no? E l'idea generale qual è? Che ci sia un dialogo fra questi Krapp. No, io sono sempre io, no? Lo stesso di 30 anni fa. Lei è quello che era l'altro ieri, 25 anni fa, eccetera. Siamo sempre noi, no? Krapp va a ascoltare le sue cassette e non si riconosce. Non riconosce la voce, non si ricorda cosa accadeva nel momento in cui ha registrato, non si ricorda perché dice le cose che sta dicendo nella cassetta, perché non è più lui. E quello è il problema. Voi prendete le agende di quando eravate piccoli, al liceo, dategli un'occhiata, già adesso, insomma, non è passato molto tempo. La gran parte di quello che c'è scritto non lo capite più, non lo ricordate più, vi dà perfino sui nervi, ma siete sempre gli stessi. Questo è il punto. Allora, se io ho a che fare con questo materiale, no, questo materiale umano, come faccio a lavorare con quelle idee lì, dicendo sono tutti cattivi, sono tutti buoni e di conseguenza facciamo questo, questo e quest'altro? È inevitabile che io sbagli, perché mi cambiano sotto gli occhi, perché non sono quelli... No, voglio dire, credo che stiate seguendo forse anche per incidence tutta la faccenda dei sondaggi, le interviste, no? Tutte queste ricerche con le quali continuiamo a giocare da 50 anni a sta parte. Ma c'è una qualche volta che ci imbrocchino qualcosa? Mai. Le intenzioni di voto, che dovrebbe essere una di quelle cose iperrazionali di cui sei consapevole, che c'ha le tue convinzioni, no? Te le dicono, vanno alla cabina e fanno un'altra cosa. Escono e te ne dicono un'altra, tre. Quindi quello delle previsioni prima del voto è un tipo di panorama politico, quello quando faranno lo spoglio delle schede sarà un altro, e quello che c'è all'uscita è un quarto, e non ci ha capito niente nessuno. Prendete la Scozia, no? L'ultimo, adesso. Prendete il Brasile. Il Brasile è stato particolarmente comico, hanno votato l'altro ieri, mi pare. E io avevo appena finito un espresso di ritardo, ero con un numero di ritardo, dove c'era un articolo in cui mi spiegavano perché Marina Silva era probabilmente quella che sarebbe diventata presidente al primo turno. Hanno votato, Marina Silva non è manco arrivata al ballottaggio. Quindi non parliamo di piccoli errori, parliamo del 20% della popolazione che non ha fatto quello che i nostri sublimi commentatori politici si aspettavano. Prendete la borsa di New York o la borsa di Milano, gli analisti si guardano tutti quei grafici, tutti quei numeri, tutte quelle cose, bellissimo, fanno delle previsioni e non ne imbroccano una mai. Ma mica impariamo. E quello è bello della cosa. Continuiamo a fare come se quelle cose fossero affidabili, imperterriti. Fra qualche tempo vi porterò da leggere un saggio che mi portò una vostra collega, quindi come vedete c'è anche accumulo nelle cose della didattica quando in qualche misura partecipate un minimo alla lezione, che è un saggio di uno dei più grandi psicologi e valutatori che conosciamo attualmente, no? Nel quale comincia dicendo: a me mi chiamavano regolarmente all'esercito per valutare chi delle reclute potesse avere la stoffa per essere un ufficiale. E quindi noi avevamo inventato tutta una serie di esperienze, di incidenti sul campo, di prove fisiche, di prove di leadership, no? Tutta una serie di cose. Abbiamo sempre redatto tutta una serie di valutazioni, o se fosse una volta che abbiamo imbroccato quello giusto. Quello che lì sembrava un leader fantastico, quando lo mettevi a fare il leader faceva delle cazzate colossali. A volte quelli che avevamo sconsigliato ed erano comunque passati per altre ragioni si sono rivelati dei leader eccellenti. Come fai a saperlo prima? Com'è che noi continuiamo a pretendere invece di essere in grado di prevedere quali saranno i nostri gusti futuri, quale sarà la nostra carriera lavorativa, cosa ci conviene studiare oggi per fra 5 anni? Sono una serie di pretese, come vedete, che forse potete cominciare a capire, perché sono fondate su cosa? Su quell'esigenza di stabilità di prima, no? Io spero, attraverso la previsione, di tenere le cose prevedibili, gestibili, che non mi facciano sorprese. Però è un'esigenza non razionale, è una leva, è una spinta esistenziale, è una forma di paura ancestrale per certi versi. Più aumenta la paura e più aumentano le mie esigenze di controllo, per cui faccio norme, contronorme, raffino le norme, madonna, due palle infinite, ecco, quello faccio. Ed è comprensibile per molti versi, no, è comprensibile quando tu non sai quello che stai facendo. Ma tu ormai dovresti saperlo, che tutti questi strumenti che hai messo in campo da 50-60 anni a questa parte ormai non funzionano più. Forse funzionavano all'inizio, quando appunto la gente era talmente, come dire, vergine, ingenua, da rispondere effettivamente con quello che gli passava per la testa. Ma noi sappiamo benissimo oggi che questo non accade, lo sappiamo da illo tempore, oserei dire. Quando la professoressa Picchio vi farà lezione, vi dirà che i questionari spesso e volentieri hanno dei disturbi e delle deviazioni connaturati, ovvero sia che tu rispondi spesso e volentieri quello che presumi che l'altro voglia sentirsi rispondere, un po' perché così non ti rompe più le palle, un po' perché lì per lì non hai delle opinioni particolarmente consolidate e ti viene in mente solo quella, per tante ragioni. L'idea che tu risponda sempre con quello di cui sei convinta, come vedete, cosa richiede? Uno, che tu sia convinta di qualcosa, cosa sulla quale c'è da discutere estensivamente. Due, che tu sia cosciente di essere convinta di quella cosa. E entrambi questi passaggi non sono ovvi per niente. So se questa cosa... Oh, ammazzate che grandissima rottura di palle quest'anno, incredibile. Allora dicevo, entrambe queste cose non sono minimamente così ovvie come sembrano, capite? Quindi c'è una visione dell'uomo dietro, c'è una concezione antropologica con la quale ci dovremmo misurare, che non è tanto questa del buono e del cattivo, quanto quella del razionale e non razionale. L'uomo è razionale e non razionale insieme. È uno dei, come dire, una delle conseguenze di questo suo essere razionale e non razionale, come dice Edgar Morin, dirà Homo sapiens e Homo demens contemporaneamente, è anche che una volta è buono e una volta è cattivo, perché, ripeto, se prende il sopravvento la tua parte non razionale, la tua parte ferina, la tua parte istintuale, la tua parte maliziosa, ce ne sono tante di parti, a quel punto non sei più prevedibile. A quel punto sgarri, fai cose che non ti aspetti, fai tratti male la gente, come diceva la vostra collega prima, gratuitamente, no, non solo gratuitamente, anche perché è piacevole trattare male la gente alle volte, se sei cattivo. Mi vai avanti? Oh, con questa direi che concludiamo un attimo la parte di oggi. Che succede? Che, come vedete, queste idee non sono particolarmente innovative, ma ci sono delle culture che le hanno sviluppate da 4.000 anni a questa parte. Siamo noi che non abbiamo capito granché della questione. Suppongo tutti abbiate un minimo di consapevolezza col Tao. Il Tao è quella palla strana che c'è lì in mezzo. Che cosa ci dice la palla strana che c'è lì in mezzo? Un sacco di cose. Da un punto di vista di lettura simbolica, credo che sia uno dei simboli più ricchi di contenuti. Allora, prima di tutto, cosa ci dice? Che c'è una parte bianca e una parte nera. La parte bianca e la parte nera fanno parte dell'unico, di un uno, di un tutto. Tant'è vero che, come vedete, sono unanimemente sono distribuite all'interno di un cerchio. Il cerchio è la figura dell'unità per eccellenza. Quindi ci dicono che ognuno di noi è fatto di due metà, più o meno. No, non stiamo a vedere quali metà sono, perché può essere buono e cattivo, uomo-donna, conscio-inconscio, potete metterci Una delle tante coppie con le quali viviamo perennemente in Occidente, non avete nessun problema. Corpo e anima, materia e spirito, potremmo andare avanti per un semestre su tutte le divisioni che abbiamo fatto, strada facendo. Allora, quelle sono lì. Ma non finisce lì. Perché? Sì, stanno ferme, ma si muovono. Sono fatte a goccia, come vedete, no? Suggeriscono una dinamicità, ma non solo. All'interno dell'una e all'interno dell'altra esistono due segmenti, due piccole gocce ulteriori dell'una e dell'altra, le quali vorrebbero riunirsi alla parte da cui provengono. Quindi il punto nero nella parte bianca vorrebbe tornare nel nero e il punto bianco nella parte nera vorrebbe tornare nel bianco, e quindi si inseguono. Il Tao è il generatore della spirale. Forse avrete notato che il mio libro si chiama Un mondo a spirale, non è casuale. Si chiama, e quindi sarà carino che me lo diciate il titolo e non mi diciate il libro rosso, perché sennò mi offendo, ma comunque il Tao ci dice questo, che all'interno dell'unità, all'interno della staticità c'è comunque movimento. Il movimento è correlato al fatto che noi siamo costituiti di parti non riducibili le une alle altre. Quindi pretendere di spiegare la cattiveria con la bontà e viceversa, pretendere di spiegare la struttura con l'azione e viceversa, non ha senso, perché non è vero. Ci sono delle influenze, ci sono dei rapporti, ci sono dei punti in comune, ma non esauriscono il discorso. Il discorso è quello di un fluire continuo. Cosa definisce questa situazione? L'aggettivo che vedete là sopra, che probabilmente non avrete mai sentito nominare. Stavolta non fatevene un cruccio, perché sarebbe strano il contrario. Che vuol dire contraddittoriale? Non è contraddittorio. Contraddittoriale vuol dire costituito da due o più parti irriducibili le une alle altre. Quindi l'uomo è per definizione contraddittoriale. Perché è importante dirla questa cosa? Perché, come abbiamo visto, credo che forse l'avrete capito alla fine di questa mattinata, la nostra cultura invece ritiene regolarmente di poter ridurre qualcosa a qualcos'altro. Y uguale f di x. A me basta studiare x. Y segue. Non segue per niente. Y, z, w, k. Ce ne sono quante ne volete e non sono tutte necessariamente legate le une alle altre. Sì, in parte sicuramente lo saranno, perché abbiamo visto che ci si codetermina, ma codeterminarsi non vuol dire che uno fa le cose che dice l'altro, perché altrimenti c'è la fregatura da qualche parte. Codeterminarsi vuol dire che ognuno fa parte delle cose che vorrebbe e parte delle cose che è utile che faccia, che viene obbligato a fare, eccetera, eccetera, eccetera. So se è chiaro questo. Quindi, perché dicevo è importante sottolineare il contraddittoriale? Perché il nostro movimento mentale, invece, che è un movimento che tende fortemente alla riduzione, come abbiamo detto, ritiene che le opposizioni siano tutte superabili. E qui dobbiamo ringraziare Hegel. Non so quanti di voi hanno presente le teorie hegeliane, facendone proprio, come dire, una sintesi rapidissima: tesi, antitesi, sintesi. Quindi tesi e antitesi sono destinate a scomparire in favore di uno stadio superiore. Guardate i casi della vita, come dicevamo, la modernità. Il movimento della modernità è questo: qualunque ostacolo la modernità si trovi di fronte, lo riesce a integrare, superare e trasformarlo nel trampolino di lancio per il passaggio successivo. Quindi non ci sono opposizioni ontologiche, per certi versi, non ci sono opposizioni irriducibili. L'idea del contraddittoriale invece è giocata assolutamente su queste opposizioni. Ci sono alcune coppie, quelle che noi chiamiamo coppie di opposti, che non sono risolvibili l'una nell'altra, ma permangono e generano tensione, generano energia. La nostra vita è in qualche misura il frutto della opposizione costante, della convivenza forzata ma fruttuosa del corpo e dell'anima, del bene e del male, del conscio e dell'inconscio, della componente maschile e della componente femminile. Siamo lì il motivo per cui cambiamo con questa frequenza, perché tutte queste parti hanno pari dignità e di volta in volta ottengono il predominio, ottengono la capacità di indirizzo, ottengono mani libere per fare qualcosa e ci spingono ad agire in certi modi, che non sono quelli né che sarebbero i migliori nella circostanza, né che gli altri prevedono, sono altri. Non so se questa cosa è chiara. Questo spiega molte cose sulle difficoltà di rapporto, no? Ora non so se ci facciamo una canzone di Billy Joel o un articolo a questo punto. Che ora è?
Mezzogiorno e
5. Forse anche entrambe. Allora, adesso ci facciamo 5 minuti di break e poi ci vediamo una canzone. Ci sentiamo una canzone.